Ancora aggiungere qualche particolare sulla figura di Pietro, sempre per far capire meglio questo passaggio, no? Del Gesù non può chiedere a Pietro di dare la vita per lui, dato che lui non l'aveva ancora data. Allora, quando ieri vi ho, commentato l'ultimo capitolo di Giovanni, dove Gesù domanda a Pietro, no, mi ami? C'è un particolare molto strano. Allora, voi sapete che la prima volta nel Vangelo di Giovanni che Gesù incontra Pietro, lui si chiama Simone figlio di Giovanni, no? Sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. E all'inizio del Vangelo. Nel corso del Vangelo, Pietro è chiamato in diversi modi, però non più come Simone di Giovanni, che è il suo vecchio nome. Alla fine, e questo è il particolare strano, Gesù lo chiama ancora col vecchio nome. Perché? No, ma non è. È per dire che le cose non sono messe lì a caso. Quando Gesù si rivolge a Pietro, lo chiama Simone figlio di Giovanni, mi ami? Cioè è come se Pietro avesse ancora bisogno di qualcosa di essenziale, di decisivo, per realizzare quello che è il nome che Gesù gli ha dato, Pietro. Soltanto dopo quell'evento Gesù, Pietro può realizzare ciò che significa il suo nome.
Si rivolge al Pietro di una volta.
Non tanto, è che lo chiama ancora col vecchio nome. Cioè c'è qualcosa che Pietro deve ancora imparare. E questo ve l'avevo detto, no, ieri. Cioè quando Gesù fa questa domanda a Pietro, vuole che Pietro non si fondi più sull'amore verso di lui a partire dalla sua generosità, perché non può più proclamarlo in quanto l'ha tradito. Ma non è che Pietro viene meno all'amore al suo maestro. Gesù lo sa, lo riconosce. Ed è come se, gli suggerisce, ricorda che il vero fondamento di questo amore non è che parte dalla tua generosità, parte dalla mia scelta, parte dal mio dono per te. Allora lì capite dove nella vita, mentre si realizza qualcosa che è tipicamente nostro, cioè tipicamente personale, automaticamente si compie anche la missione che è abbinata a questa percezione personale. Nessuno è un'isola. Allora, per poter essere contenti di sé, della propria vita, non basta semplicemente dire «Ah, io sono contento perché tutto mi va bene». È una cosa che non regge, il nostro cuore non è fatto così, è come due facce della stessa medaglia. Io posso essere contento se quello che mi compete come missione è espresso fino in fondo. E qui si capisce, quando Gesù dice seguimi, ormai Pietro è, tra virgolette, sicuro, ma è una sicurezza vera però, è sicuro di poter seguire il Signore, svolgendo il compito che Lui gli ha dato. E in questo senso, non si tratta più semplicemente per Pietro di dare la vita per Gesù. Perché tra l'altro questo può avvenire anche per una visione mondana o ideologica. Non è che gli uomini non sono capaci di dare la vita per un ideale, ma al Signore non interessa questo. Un patriota, non so io, prendete conto, non so io, ma ci sono tante occasioni della vita, no? Cioè, non è quel tipo di disponibilità o di generosità che piace al Signore, perché quello può essere fatto, per esempio, per una grandezza mondana, per una forma di orgoglio personale, oppure, ripeto, per una ideologia. Guardate che anche nella vita religiosa e nella Chiesa ci può essere questo. Spesso i nostri ragionamenti sono ideologici, dobbiamo dire così, e chi l'ha detto? Allora, per Pietro non si tratta solo di dare la vita per Gesù, ma di darla condividendo i suoi segreti, di darla condividendo il suo di Gesù, il suo sentire, di darla condividendo la sua modalità di azione nel mondo, perché tutti abbiano la vita, cioè tutti possano conoscere la grandezza dell'amore di Dio per loro. Il dare la vita ha questo significato. E qui capite la ragione profonda per la quale, se io vado a pregare 10 ore al giorno e sono così beato e rapito che sono tutto lì, ma quando esco uno mi pesta i piedi e io mi arrabbio, quel tipo di preghiera, che pure ha la sua, non so, il suo valore, no? Ma non corrisponde alla modalità di agire di Dio. Per cui alla fine il cuore resta ancora più vuoto, perché non sposa l'azione di Dio in questo mondo. E l'azione di Dio in questo mondo è fare arrivare a tutti il suo amore. Poi c'è anche da aggiungere, non pensiate di poter fare arrivare a tutti l'amore se non vi fermate tanto tempo a pregare. Ma non è la preghiera in sé, non è la, come dire, la concentrazione che avete che vi ottiene quel fervore del cuore che si apre a tutti perché tutti conoscano l'amore di Dio. Se potete, ritornate tante volte sulla figura di Pietro, leggendo in filigrana tutto il racconto del Vangelo, dall'inizio alla fine. Pietro è come se nei suoi interventi, oppure in quello che gli dice Gesù, segna tutti i passaggi che anche noi dobbiamo fare, fino ad arrivare a questo, e questo a consolazione nostra, no? Gesù gli ha appena detto seguimi, poi, ma questo è un inciso, poi c'è anche Giovanni, e lui si gira, e lui è, mi potete, un'espressione, ma a te che te ne frega? Anche quando noi siamo convinti della nostra strada, tant'è l'occhio, va a finire, ma è questo, è quell'altro, e come mai? Allora Gesù gli dice, ma a te che ti importa? Se io ho deciso di far stare questo fino alla fine del mondo, no? A te cosa interessa? Ecco, questo a te cosa interessa? Noi lo dobbiamo sentire molte volte, perché a noi sembra di avere sì l'occhio verso il Signore, ma voi sapete che la portata visiva dell'occhio non è 90 gradi, è 270. Cioè noi guardiamo lì, ma io mi accorgo se lì passa qualcosa. Noi lo registriamo. Allora, ritornate a 90 gradi. Cioè solo con gli occhi verso il Signore. Tutto il resto non interessa, ma guardate che non è così semplice. E non è semplice perché il nostro cuore continuamente non tanto si inorgoglisce, ma diventa vanesio per ogni dono ricevuto, immagina che allora è a posto. Continuamente così. E Gesù deve dire, ma che è a posto? Ma non vedi che se ti faccio vivere quella circostanza, tu sei già perso. Allora, continuamente, no? Più riceviamo doni del Signore, e più noi dobbiamo come ritenerci piccoli, perché non sappiamo. Guardate ancora Pietro. Non so se quello che sto dicendo corrisponde proprio alla verità, quindi prendetelo con beneficio d'inventario. Lo potrei provare, però non posso essere sicuro. Quindi, però prendetelo come un pensiero, no? Pietro deve aver testimoniato di sé e di Gesù rispetto, per esempio, a chi ha scritto, a Marco, no? Ai vari evangelisti, come se avesse detto: voi di me dite tutte le cose che non vanno bene. Cioè, voi non sottolineate di me se non questo. Dunque, nella vita delle prime comunità cristiane, Pietro è sempre quello che fa la figura meschina. È incerto. Quando arriva con Paolo, Paolo ha sempre... Non ragione, però. Paolo parla chiaro. Pietro invece, sempre così. Però nessuno mai ha messo in discussione che la preminenza nella Chiesa, l'autorità nella Chiesa era di Pietro, non di altri. E questo sia un monito per chi deve esercitare un ministero, per esempio, tipo, non so, una superiora, no? A tutti i livelli. Se noi diventiamo consapevoli che non si tratta di offrire la mia vita al Signore, ma di offrirla condividendo i suoi segreti, allora mi preoccuperò che la modalità di esercizio del mio ministero corrisponda a quella mitezza e umiltà del cuore di Gesù. Perché sennò il messaggio non passa. Io difendo la verità, ma in modo da allontanare i cuori da questa verità. Nella Chiesa tante volte si è fatto così. Quindi vuol dire che non è mai scontato. E un grande mistico, non so, in italiano adesso ci sono delle buone traduzioni, ma Isacco Siro è dell'Iraq, dove adesso c'è tutto questo. Siamo al VII secolo. È inutile voler difendere la verità senza viverla secondo Dio. Io posso difendere la verità tagliando le teste. Io posso dire: questa è la regola, ma per opprimere una mia sorella. Io posso dire: questo lo devi fare, ma solo perché io non sono capace di essere un pochino più generoso. State attenti. Non importa difendere la verità, se non nel modo che piace a Dio. Non importa sacrificarsi, se non nel modo che piace a Dio. Non importa essere generosi, se non nel modo che piace a Dio. La figura di Pietro ci accompagna costantemente in questo. Allora, a sintesi, no? Di questo primo passaggio, degli altri due, poi ce ne sono altri due da fare, di questo primo passaggio direi così, no? Quando si segue Gesù, l'uomo non si sacrifica a Dio, ma fa di sé il dono di Dio ai suoi fratelli. Ve lo ripeto. Quando si segue Gesù, l'uomo non si sacrifica a Dio, ma fa di sé il dono di Dio ai suoi fratelli, come Dio stesso in Gesù si fa dono all'uomo. Io non so se voi avete mai riflettuto su questo, ma normalmente io vedo che non... ma neanche mai l'abbiamo pensata. Eppure la dimensione di rivelazione del Vangelo passa esattamente di qui. E questo corrisponde a quelle due coordinate. La debolezza di Dio è più forte della forza dell'uomo, e dove sono io voglio che siate anche voi, che adesso cercherò poi di illustrare, no? E l'uomo finisce di percorrere tutto il suo cammino spirituale, il cammino della sua vita, quando giunge a essere dono totale di Dio ai suoi fratelli. Gesù non chiede la vita del discepolo, non illudiamoci che noi abbiamo consacrato la vita al Signore. Ma chiede che il discepolo in lui dia la sua vita a tutti, perché l'amore di Dio splenda nel cuore di tutti e di tutti si faccia una sola famiglia. È questo che resta essenziale. E la vita religiosa, dato che, credo tutte sorelle, allora ogni tanto faccio qualche collegamento, no? E la vita religiosa, soprattutto oggi, dove le opere che svolgiamo, almeno nella nostra società, diventeranno sempre più difficili da, se non altro, perché siamo in pochi, se non altro, non è che viene meno lo spazio di testimonianza per la vita religiosa. Se anche noi non potessimo fare più nessuna opera, non è che allora la vita religiosa perde di consistenza, ma acquisterebbe la potenza di questa testimonianza. È il mondo, sa fare le cose, anche meglio. Ma non è questo che interessa. Quello che interessa è che ci sia la possibilità di poter far splendere in questo mondo qualcosa che viene direttamente da Dio. E a questo siamo chiamati. Tra l'altro, altro particolare interessante, appena Gesù ha finito di dire a Pietro, siamo al capitolo 13 di Giovanni, che ma che dici tu? Dai la vita per me? Questa notte mi rinnegherai. Poi Gesù, il passo è questo, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, no? Incomincia così. Particolare è questo. In greco, per dire casa, si può usare il maschile e il femminile. Quando si usa il maschile, casa vuol dire l'edificio, le pietre. Quando Gesù scaccia i venditori dal tempio, casa di mio padre la usa al maschile, indicando le mura. Qui non ha bisogno di indicare le mura e usa il femminile. E al femminile, casa, vuol dire intimità di una famiglia. Vuol dire, quell'intimità di rapporti che rende quel luogo caro a tutti. Allora, Gesù non può più riferirsi al Tempio per indicare la casa di Dio, ma si riferisce all'intimità della famiglia, alla comunanza di sentimenti e di vita tra Dio e i suoi figli. E lui, nel poi subire la passione, nel testimoniare quanto è grande l'amore del Padre per noi, e quando noi guardiamo al crocifisso, noi dovremmo dire: ecco il nostro Dio, a che punto ci ha amati. Allora, questa dimensione di luogo è chiamato casa al femminile. E in questa casa Gesù vuole che noi abitiamo. Allora, quando poi dirà più avanti, no? Io voglio che voi siate dove sono io, Allora, lui è come se dicesse: io sono in questa intimità con il Padre nell'amore per voi, anche voi lo sarete. Come è avvenuto per me, se voi state uniti a me, anche per voi avverrà la stessa cosa. Allora, si potrebbero commentare, no, queste parole, dove sono io? E vi ricordate che ieri vi dicevo, Gesù risponde alla domanda, dove dimori? Con cui è la domanda con cui si apre il cammino di sequela di Gesù. Dove vivi? Allora, normalmente noi abbiamo il timore che quando si fa riferimento a, come dire, a seguire Gesù, no? A stare dove è Gesù, noi facciamo sempre riferimento alla croce. Allora, non è che noi amiamo molto soffrire e quindi abbiamo sempre un certo timore. Ma questo è un timore che noi ci portiamo, non so, come una specie di resistenza all'amore di Dio. È strano, ma le cose più grandi della vita noi le desideriamo con tutto il cuore, però fanno paura. Voi donne sapete ancora di più che se volete essere amate, se scatta davvero l'amore poi vi viene una paura folle. Ma però è il segno che c'è qualcosa di profondo. Allora, ci vuole come un cammino perché questo si unisca e diventi una reale intimità. Allora, si potrebbe commentare così l'espressione di Gesù. Io sono nell'amore del Padre per voi, anche voi lo sarete. Io sono il testimone del suo amore in questo mondo, e anche voi lo sarete. Io risplendo della gloria dell'amore del Padre, eppure voi risplenderete dello stesso amore. La condizione? Perché sopportando l'ingiustizia e la violenza, senza venir meno alla potenza dell'amore, e qui è Gesù che parla, sarà noto a tutti che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato, cioè amare voi. E così l'amore del Padre risplenderà sul mondo. Se poco prima e poi ancora dopo Gesù invita a amatevi gli uni gli altri, no? Come dire, da questo conosceranno che siete miei discepoli. Ricordate che non allude al fatto di trovarsi bene l'uno con l'altro. Non è scritto da nessuna parte che l'amore del prossimo comporti questo. È che l'amore al prossimo, e in particolare tra fratelli nella stessa esperienza di fede, è di quell'amore che io adesso ho descritto, deve poter parlare, perché quell'amore si radica in me. E per questo che quando si parla, no, dell'amore del prossimo, spesse volte noi, senza renderci conto, estendiamo sentimentalmente un pio desiderio che abbiamo, di cui però non conosciamo né le radici né la modalità per viverlo. E difatti, poi non funziona. Invece, radicati in Gesù, in questa, come dire, testimonianza sua, che tutta la sua vita la gioca per mostrare l'amore del Padre per tutti. E noi, se siamo uniti a Gesù, è in questa dimensione che veniamo buttati. Allora qui si possono comprendere, questi sono già i due altri passaggi che cercherò di spiegare, qui si possono comprendere le domande e anche la risposta di Gesù degli altri due apostoli, cioè Tommaso e Filippo. Tommaso è quello che dice: ma non sappiamo dove vai? Come possiamo conoscere la via? Allora Gesù risponde, no, con quella famosa espressione, no, io sono la via, la verità e la vita. Anche qui, questa espressione è detta in assoluto o no? Quando dice lui è la via per che cosa? Oppure è la verità rispetto a cosa? È la vita, di che qualità? Allora, qui c'è la manifestazione che gli apostoli ancora non comprendono, ma poi con la morte, la risurrezione, a poco poi entrano, è che il posto che il Signore prepara, il luogo, no? È il luogo della gloria, dell'amore di Dio per noi. E lui, nella sua umanità, è esattamente questo luogo in cui risplende il volto del Padre, cioè l'amore suo per noi. Noi, per renderci conto dell'amore di Dio per noi, dobbiamo guardare l'umanità di Gesù. Nella sua umanità, anche la nostra, trova le radici di compimento. Quello che noi profondamente desideriamo, lo possiamo sperimentare in Lui. Allora, è la prima deduzione che si può fare. Quando c'è corrispondenza, per esempio, Lui desidera essere con noi, se noi desideriamo essere con Lui, oppure Lui sta con noi e noi con Lui, oppure Lui sazia il suo desiderio, il suo anelito, realizzando la comunione con noi, e noi saziamo il nostro realizzando la comunione con Lui. Quindi quando c'è questa corrispondenza, allora il disegno di Dio sul mondo si compie definitivamente. Possiamo davvero trovare riposo nello splendore dell'amore di Dio per tutti. E se Gesù aggiunge, io sono la via, la verità e la vita, intende questo. Vi faccio, allora, quando Gesù è lodato, lui accetta la lode, lui sempre la riferisce al Padre, no? Allora, se lui tutto riferisce al Padre, con che faccia noi riferiamo le cose a noi? Con che faccia? Allora, se Gesù dice che è la via per andare al Padre, è la via per poter, come dire, conoscere questo volto del Padre nei nostri confronti. Se volete l'applicazione per la dimensione interiore dei movimenti del nostro cuore, noi abbiamo bisogno di orientare gli sforzi del vivere. Se voi non avete come un obiettivo, non avete come una prospettiva che guarda verso un punto, voi vi disperdete. Allora, questo obiettivo, questo avere un punto di, come dire, un punto di fuga, no? Dove tutto si concentra, è esattamente il volto del Padre, è il volto di Dio. Quando lui dice che è la verità, dice che lui è l'unico, dal momento che conosce il Padre, lo può far conoscere. Se noi volessimo riferirci a Dio senza passare attraverso quello che Gesù dice, noi non solo non saremo sicuri di quello che diciamo di Dio, ma in gran parte noi diremo delle fesserie, pur nobili. Allora, verità allude al bisogno di relazione assoluta, al bisogno di intimità, che è così essenziale al nostro vivere. Perdonate se faccio questa aggiunta. Non pensate che l'intimità sia legata al sesso. Purtroppo nella mentalità comune, soprattutto chi non esercita il sesso pensa così, ma chi vive il sesso lo sa che non è così. Allora, non siamo più scemi del normale, restiamo scemi normalmente e basta. E terzo è la vita. Quella vita che è amore di Dio per noi, che non viene più mortificato, cioè non c'è niente che ci possa allontanare, che ci possa impedire, che ci possa mortificare questa esperienza dell'amore di Dio. Allora, a questo livello è implicato il bisogno di pienezza. Non è vero che tutti siamo così attaccati alla vita, non è vero. Noi abbiamo bisogno di una certa qualità di vita. Se la vita non ha una certa qualità, non vale la pena di viverlo. E difatti si può anche rinunciare facilmente a vivere. Allora, la qualità della vita che è gradita al nostro cuore è quella qualità che dà pienezza. Noi cerchiamo pienezza. Allora, quando Gesù dice io sono la via, la verità e la vita, allude a questa rivelazione dell'amore di Dio per noi, che è capace di riempire, di compiere i desideri del nostro cuore, perché noi siamo fatti a immagine sua, da lui deriviamo e a lui torniamo. Per farvi capire questo, pensate alla finale del Vangelo di Matteo. Poco prima di ascendere al cielo, Gesù non dice a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Io faccio la domanda, ogni potere rispetto a cosa? Di fare un cerchio quadrato? Di che potere parla? Allora, Gesù è risorto, no? Allora, allude al suo potere come figlio di Dio. Quello che lui dice di Dio, del Padre, è la verità di Dio. Allora ricordate le affermazioni, la finale del primo capitolo di San Giovanni. Dio nessuno l'ha mai visto. Lui, che è nel seno del Padre, ce l'ha fatto conoscere. La cosa che a me colpisce molto, no, è che questa affermazione, che è categorica nell'annuncio evangelico, fa da contrasto assoluto con la difficoltà del nostro cuore di accogliere l'amore di Dio. Non è affatto agevole riconoscere che Dio è buono nella vita. Certo che se gli va tutto bene non fate problemi, ma normalmente non è così. Noi diamo così scontato certe cose solo perché non ne sappiamo accogliere la consistenza, la straordinarietà, la potenza che hanno. Vi posso fare tanti esempi. Provate a parlare di amore di Dio a molte persone che vivono in una certa circostanza, ma non solo non vi ascoltano, ma è come dire, non capite un tubo, vi rispondono così. E fanno bene. Allora, in gioco è quello che Gesù dice di Dio è solo l'amore suo per noi, non dice altro. E non è così agevole per noi accoglierlo. Se voi non fate esperienza che accogliendo l'umanità di Gesù avete la possibilità di compiere la vostra umanità, voi non potrete scoprire che l'amore di Dio è grande. Perché se fate riferimento alla vostra storia personale, può anche darsi che voi avete una tale serie di buchi, una tale serie di vuoti che non si possono mai riempire, che non si potranno mai riempire. Per me è molto misterioso questa cosa. E se volete anche un'immagine, è un autore spagnolo che ha dato una bellissima immagine della nostra vita, che è piena di peccati. Allora, calcolate i peccati come un foro, come un buco, no? E lui ha immaginato, provate a immaginare la vita come una canna di bambù. Se non ha fori, non serve a niente se non la bastonare. Se hai fori, quando uno sa suonare, proprio perché ci sono i fuori, esce una bella musica. E così è la nostra vita. E proprio perché ci sono i nostri peccati, se lasciamo suonare la melodia a chi lo sa, cioè al Signore, la nostra vita suona melodiosa. Ma noi abbiamo così paura che i buchi siano la condanna, che noi neanche li vogliamo vedere, li nascondiamo. E più li nascondiamo, e questa musica non si sente mai. Non la sentiamo mai. Non la sentiamo mai. Allora, questo è il primo aspetto, no, da figlio di Dio. Però Gesù è anche figlio dell'uomo. Allora, come figlio dell'uomo, ha il potere di compiere i desideri del nostro cuore. Noi non siamo mai in pace con questa verità. Dite in sincerità, non vi fa paura il Signore quando vi chiede, esige? Non vi fa mai paura?
Sì.
Sempre? Sempre. Allora, questo tipo di paura non è legato al fatto che a noi non piace essere felici. Non è questo, è che temiamo che la felicità che ci è promessa non corrisponde a quella che è adatta per noi. Oh, mi vengono tanti collegamenti adesso. Perché la punta più segreta dei sentimenti è data dalla fiducia. Non si può vivere una vita piena se non a partire dalla fiducia. Io immaginavo, quando ero più giovane, che la fiducia fosse una specie di bagaglio di partenza per camminare bene sulla strada. No, non è così. La fiducia è che si guadagna man mano che si cammina, ed è proprio frutto della rivelazione di Dio al vostro cuore. La fiducia non è un dato di partenza sul quale voi poi fate il cammino. È un qualche cosa che a poco scatta, in modo che queste parole, questa rivelazione di Gesù, conquisti il nostro cuore e ci faccia vivere come la sua umanità, in quello che ho detto prima. Ma la fiducia è veramente, non per niente, no, fiducia e fede, no? Le due parole hanno la stessa radice, no? Cioè, non per niente la fiducia parla di questa dimensione di fede. E la fede è tale che non posso dire, per esempio, questa qui è tuo e io ho i soldi. Io dico, lo compro, e tu dici sì. Ricordate che quando io do i soldi, non ho ancora in mano l'oggetto. L'altro, con un gesto veloce, può prendersi i miei soldi e il suo oggetto. Allora, in questa compravendita, diciamo così, non è un'immagine bella, ma aiuta a dare questo, c'è un momento in cui voi non avete ancora e non avete più. Non avete ancora quello che vi è stato promesso e non avete più quello che voi avete dato. se non si ha il coraggio di accettare questo momento, nella vita non si combina niente. Ma questo vale, se osservate, per ogni bambino che cresce. Cioè, tutte le cose vere del cammino spirituale, chi, non so se, voi, se qualcuno di voi ha lavorato con i bambini, però devono essere sotto i 4 anni, non, sopra non va bene. Ma quando sono sotto i 4 anni, voi osservate tutte le volte che un bambino desidera fare una cosa, ha paura di perdere quella che faceva prima, sempre. Però per il bambino è così forte il desiderio del nuovo, no, del crescere, che trova, a volte con capricci, come, ma trova. Quando non può, c'è patologia. E spesso la patologia non è data dal bambino, è data dalla mamma che è troppo oppressiva. Più o meno le cose sono così. Nello spirito è lo stesso. Allora, l'invito, e mi fermo qua, ma ce ne sono di cose da aggiungere. L'invito è quello: se guardiamo all'umanità di Gesù dentro questa rivelazione evangelica, il nostro cuore si allarga. Perché quello che viene rivelato non è che risponde semplicemente ai nostri guai, ma ci mette nell'occasione di vivere una vita degna di essere vissuta, di vivere una vita a spazio largo. E quando il cuore avverte che lo spazio è largo, le energie ce n'ha da vendere. Noi potremmo reggere l'universo, ognuno, per l'energia che c'è. Ma tutto è come chiuso, per via di questa paura, per via del fatto che non scatta mai questa fiducia. E allora pensate, ma se Gesù ha rivelato dal Padre solo questo, ma perché io mi intestardisco a rifiutare? Allora, a poco, proprio guardando a Gesù, è come se cresce dentro questa fiducia e a poco vi conquista. E quando vi conquista, scatterà queste cose. Se non scattano queste cose, diffidate della fiducia, è solo orgoglio. Invece, quando scatta questo, è proprio la fiducia di cui abbiamo bisogno per vivere. Ma per vivere in modo che la vita che è bella per me non può essere diversa per l'altro. Tutti vogliamo le stesse cose. E nessuno di noi si deve mettere come impedimento a nessuno, perché la stessa cosa possa essere goduta. Questo è un po' questo secondo passaggio che volevo illustrare. E poi ce n'è un terzo, lo faremo pomeriggio.